Mille voci.
Buongiorno a tutte e tutti voi da Elisabeth Camozzi in questa edizione di Mille Voci che oggi è tutta incentrata sulla luce. Il 16 febbraio è difatti la giornata internazionale della luce voluta dall'UNESCO lo scorso anno in occasione dell'anniversario della prima operazione laser condotta con successo dal fisico ed ingegnere statunitense Theodore Maine-Main. Una giornata che vuole ricordare e anche farci riflettere sull'importante ruolo che ha la luce nella vita di tutti i giorni e anche nei settori più disparati. Possiamo pensare ad esempio al campo delle scienze, però anche a quello della cultura, dell'arte, oppure anche dell'educazione, dello sviluppo sostenibile, della medicina, della comunicazione e naturalmente al campo dell'energia. Lo scopo per l'UNESCO è anche quello di rafforzare la cooperazione scientifica e di incanalare il suo potenziale per favorire la pace e lo sviluppo sostenibile nel mondo. Ora, nel corso di quest'ora prenderemo in considerazione alcuni di questi settori che ho appena citato per riflettere sul ruolo della luce anche a livello locale. Prima però ci spostiamo subito fuori dai nostri confini nazionali per raggiungere anche Bressanone, nella provincia autonoma di Bolzano in Trentino Alto Adige, dove troviamo Warner Zanotti, direttore di Bressanone Turismo. Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
Allora, perché Bressanone? Perché in questo comune si sta svolgendo una manifestazione, anzi meglio un festival, interamente dedicato alla luce e poi anche all'acqua. E allora, punteggiamo magari gli aspetti principali di questo Water Light Festival, così chiamato, quindi qual è l'idea che sta dietro a questo festival?
L'idea è nata quattro anni fa da un'esigenza di ravvivare il mese di maggio a Bressanone con una manifestazione culturale di altissimo livello. E avendo a Bressanone la competenza dell'acqua con 22 fontane acqua potabile, abbiamo la confluenza dei due dei tre grandi fiumi dell'Alto Adige, Isarco e Rienza.
Sì.
Abbiamo l'unico castello in Alto Adige con un fossato funzionante, abbiamo l'acqua della Plose, insomma c'è una grande capacità dell'acqua. E detto questo, abbiamo fatto un approccio artistico illuminando questi luoghi dell'acqua nel mese di maggio.
Un po' più nello specifico, possiamo fare degli esempi di come avete organizzato appunto il festival? Anche perché, diciamolo, dura tutto il mese di maggio, non è soltanto oggi, ma appunto è molto esteso.
Abbiamo le giornate sono 17 dal 9 al 25 di maggio, ogni sera dalle 21 alle 24 si svolge il festival, ci sono 24 luoghi dell'acqua illuminati da approcci artistici diversi, il tutto gratuito, il tutto collegato con una linea blu che è un filo LED che collega in 4 chilometri tutti questi luoghi dell'acqua.
Quindi partecipano diversi artisti, hanno partecipato diversi artisti soltanto italiani o anche internazionali?
Abbiamo artisti internazionali, abbiamo artisti dal Portogallo alla Svizzera, Germania, Austria, artisti italiani, c'è un mix di artisti e di approcci, da un approccio di arte contemporanea a un approccio di videomapping, c'è di tutto e c'è soprattutto tanta profondità in tanti progetti.
Ecco, a questo proposito, signor Zanotti, io so che oltre all'aspetto artistico e culturale, questo è un festival che vuole anche mettere in evidenza questioni di interesse globale, come ad esempio il cambiamento climatico di cui si sta parlando molto, e anche poi la disponibilità delle risorse naturali. In che modo lo fate esattamente? In che modo mettete in evidenza questi temi?
Allora, abbiamo lasciato agli artisti la libertà assoluta dell'approccio, ovviamente abbiamo scelto in alcuni luoghi degli artisti dove sapevamo in che direzione andavano i loro approcci. Faccio un esempio, abbiamo Stefano Cagol, un artista che ha già esposto alla Biennale di Venezia, gli abbiamo dato il luogo della confluenza dei due fiumi Isarco e Rienza e per il mutamento climatico e problemi dei ghiacciai ha messo una scritta LED Ice Melting Ice in mezzo ai due fiumi. È un messaggio fortissimo, semplicissimo, però secondo me con tantissima profondità e in quel posto dove i fiumi si caricano quando la neve a maggio e giugno si sta sciogliendo, è proprio un messaggio molto preciso, forte e profondo. Questo per esempio è un esempio di un approccio artistico.
Messaggi comunque di sostenibilità in generale, cioè credo che abbiate chiesto anche agli artisti di riflettere su soluzioni che per esempio esulino dalla plastica o da materiali insomma inquinanti, credo.
Assolutamente, noi siamo quest'anno al terzo anno, noi siamo un green event in Alto Adige, abbiamo questo label, questo marchio che viene dato dalla provincia per gli eventi che si attengono a tanti criteri di veramente, e noi lo viviamo. Abbiamo per esempio un artista che l'anno scorso ha fatto uno show di video mapping sulla plastica nei mari, che ancora oggi è un grandissimo problema. Quest'anno ha fatto uno show sull'energia pulita, io la chiamo energia che proviene dall'acqua, dove dice noi produciamo 4.500 megawatt all'anno in Alto Adige con l'acqua. Chi produce energie con atomare consuma 1.000 volte la quantità dell'acqua che viene prodotto per produrre la nostra quantità di energia. Mm-hmm. Cioè i messaggi che vogliamo dare sono forti e noi vogliamo continuare in questa direzione.
Veniamo anche alla giornata di oggi, perché proprio in seno a questo Waterlight Festival sicuramente sono stati pensati, no, dei momenti, delle soluzioni e anche degli appuntamenti precisi per celebrare questa giornata internazionale dedicata alla luce. Come?
Allora, abbiamo pensato a lungo, siccome cade proprio nel festival e abbiamo già tanti approcci e parliamo della luce in tutto il festival, abbiamo il nostro approccio è uno semplice, abbiamo detto a tutti i ristoranti, a tutti i bar nel centro storico dove si svolge il festival, facciamo la serata a lume di candela. Questo è un messaggio contrario al sviluppo tecnologico della luce,
sì.
Però è un messaggio molto forte dicendo guarda che effetto c'è quando la luce viene a far meno, quando torniamo al lume di candela. Questo è un po' il messaggio che fa riflettere e penso che questa riflessione sia proprio nello spirito anche dell'UNESCO, della Giornata Internazionale della Luce.
Werner Zanotti, io la ringrazio, la lascio andare anche perché so che è tutto molto in fermento, no? In totale fermento in questo momento a Bressanone, per cui grazie e anche buon lavoro.
Buon lavoro a lei e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie.
Dunque, il Festival di Acqua e di Luce, io lo ricordo, andrà avanti sino al 25 maggio, per cui c'è tempo anche se vi andaste, se poteste fare un giro da quelle parti. In internet, digitando Waterlight Festival Bressanone, trovate sicuramente tutte le informazioni del caso. Per quanto riguarda il nostro paese, invece, il tema della luce viene celebrato naturalmente anche in Svizzera, che aderisce a questa giornata voluta dall'UNESCO, soprattutto, dobbiamo dirlo, nella Svizzera interna, da San Gallo a Lucerna, e poi anche in Romandia con dei simposi, con delle manifestazioni a Losanna. Nella Svizzera italiana però ecco non è ancora forse arrivata la giusta spinta, però poco male direi, ne parliamo oggi noi, ce ne occupiamo, almeno proviamo a occuparcene un po' anche dal punto di vista locale. Dal punto di vista locale, storico e anche culturale si può parlare ad esempio di ombre e di luce in architettura, per cui io do il buongiorno anche a Daniela Mondini che è storica dell'arte, professoressa all'Accademia di Architettura di Mendrisio, che si è specializzata proprio nella storia della luce e dell'ombra in architettura. Ben arrivata.
Buongiorno, grazie. Allora, forse devo dire che il punto di partenza per un progetto mio di ricerca è stato proprio la morte della lampadina elettrica, annunciata circa intorno al 2008 e sanzionata nel 2012. Per me è stato come un punto nel quale l'illuminazione del fuoco, l'illuminazione di incandescenza, sparisce diciamo dalla nostra cultura illuministica e mi ha fatto andare indietro a riflettere di come si illuminavano gli spazi architettonici, per esempio le chiese medievali al Medioevo.
Arriviamo un po' anche appunto alla questione della regia, della luce, dell'ombra, della fiamma, riprendendo un po' anche quello che stanno facendo oggi a Bressanone, di cui ci parlava appunto il direttore dell'ente turistico, cioè per dare valore alla luce la si toglie.
Esatto, dunque è anche l'unico modo per riflettere sulla luce, è l'astinenza o diciamo la riduzione dell'elemento illuministico, e ci rendiamo anche conto che ci serve pochissimo lume per vedere. Dunque il nostro occhio è estremamente sensibile dall'accecamento, diciamo, dalla luce luminosissima del sole fino appunto il lume di una singola fiamma della candela. E questa luce della candela, della cera infiammata, era l'elemento più costoso nella cultura medievale, ma fino al 700-800, perché estremamente anche impegnativa da produrre con le api. L'illuminazione, diciamo, più economica era quella con l'olio, addirittura col grasso animale. Possiamo quindi parlare quasi di una economia della luce ante litteram all'epoca, diciamo, premoderna, fino all'arrivo della luce elettrica, che ci ha fatto credere in un certo senso di poter consumare illimitatamente questo il medium dell'illuminazione. La retorica proprio negli anni 20 e 30 è quella di rendere gli spazi completamente controllati da una luce, un'illuminazione molto chiara, della ratio, potremmo dire, moderna.
E noi ne parleremo chiaramente, ci sono altri elementi affascinanti in materia di luce, di architettura, per cui lo faremo tra poco, anche per quanto riguarda appunto degli esempi specifici e concreti legati ai nostri edifici qui sul territorio. Però a proposito di territorio, io saluto anche Giovanni Bernasconi, che è capo della sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo. Bentrovato.
Buongiorno.
Allora, ricordiamo anzitutto, perché il tema dell'energia evidentemente in una giornata come questa, votata la luce, è imprescindibile. Quindi ricordiamo quali sono anche le disposizioni in materia di risparmio energetico, legandoci soprattutto all'elettricità, visto che appunto no, parliamo di luce.
Ma diciamo che la luce o l'illuminazione si costituisce una parte dei consumi cantonali, ma una parte, direi, è quasi minima. Circa il 2% del consumo globale di energia elettrica in Ticino è costituito da consumi derivanti dall'illuminazione. Direi che la luce comunque non è solo un aspetto energetico. La luce è un concetto positivo, fondamentalmente.
Sì, sì.
Ha cambiato completamente il nostro modo di vivere, ha allungato le giornate, per cui ha cambiato completamente la nostra società. Pensiamo solo alle tecnologie, alle nuove tecnologie della comunicazione, non sarebbero possibili senza la luce, perché funziona la fibra ottica, perché consente un passaggio di dati molto importante.
Sì.
Però abusare della luce può essere un problema sia dal profilo energetico, ma anche dal profilo dell'inquinamento luminoso. E devo dire che per quanto riguarda l'inquinamento luminoso, il Cantone qualcosa ha fatto. Già nel 2007 abbiamo pubblicato delle direttive per evitare di abusare della luce, di usare bene la luce, perché effettivamente troppa luce può causare dei danni agli animali, specialmente se la luce è notturna, ma anche alle persone. Le persone che abitano in una stanza che è vicina a un lampione stradale, ecco che lì potrebbero avere dei problemi. Per questo noi abbiamo puntato a delle direttive a sensibilizzare le persone ad usare bene la luce, che vuol dire, essenzialmente questo è applicabile anche nell'energia, essere efficienti, efficaci ed essere anche, risparmiare. Efficienti, usare delle tecnologie innovative a basso consumo. È morta la lampadina incandescente. Per fortuna abbiamo delle nuove sistemi di illuminazioni che consumano poco, ma questo non basta, secondo me. Bisogna essere anche efficaci, cioè illuminare dove si deve illuminare e non spargere la luce da tutte le parti, che questo è l'inquinamento luminoso, scegliere il numero di punti luci necessari per illuminare, quindi avere il numero di lampade che sono effettivamente necessarie. E poi risparmiare, nel senso, quello che capita normalmente è che quando si ha una lampadina molto efficiente si tende a lasciarla sempre accesa, perché tanto non consuma niente. Quindi bisogna essere anche dal profilo del comportamento parsimoniosi, cercare di accendere la luce quando effettivamente c'è bisogno.
Per quanto riguarda la politica energetica, proprio quali sono i programmi di incentivazione per promuovere le energie, quindi rinnovabile, e l'efficienza energetica, sempre per quanto riguarda la luce, l'ambito luminoso?
Ma per quanto riguarda l'ambito luminoso, la luce, non abbiamo degli incentivi specifici per acquistare, lampadine a basso consumo. noi abbiamo un programma di incentivi che è indirizzato essenzialmente agli edifici in quanto tale, quindi a diminuire i consumi degli edifici isolando il tetto, l'involucro, le finestre. Abbiamo dei programmi che convertono, diciamo così, sistemi di riscaldamento tradizionale a energia fossile con altri sistemi che utilizzano l'elettricità, la legna, il solare termico. Abbiamo poi degli incentivi che favoriscono l'installazione di impianti fotovoltaici. L'impianto fotovoltaico funziona con la luce, questo bisogna rendersene conto, sì. Per cui anche la luce serve per produrre energia elettrica e li incentiviamo. Negli ultimi 5 anni sono stati incentivati 2500 impianti solari fotovoltaici.
Allora, questo è il generale, il punto generale, poi vogliamo andare naturalmente anche nel particolare, perché il Cantone ha una bella collaborazione con Ticino Energia, per cui che fa un po' da tramite, per cui aiuta anche a mettere in pratica quello che sono le norme, aiuta i cittadini, i comuni, le aziende a poter attuare effettivamente delle migliorie a livello di risparmio energetico. Ne parleremo. Siete sempre benvenuti ad intervenire, quindi un po' di musica, i nostri contatti e, se vi le vostre considerazioni e le vostre domande.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Risparmiare energia elettrica è diventato un dovere che coinvolge tutti noi.
Dai spazio alla luce. Rendi la tua casa più bella e luminosa. Profili minimali, più superficie del vetro, più risparmio energetico, più 25% di luce naturale.
Ormai tutti abbiamo in testa le lampadine LED perché consumano fino al 90% di energia elettrica in meno.
Ma l'energia, diciamo la verità, è sempre la stessa.
E questo era un mélange di spot pubblicitari legati appunto alla luce, perché proprio oggi, 16 maggio, lo ricordo, ricorre la giornata internazionale dell'UNESCO votata alla luce, per sensibilizzare, per ricordare anche quanto sia utilizzata in moltissimi ambiti della nostra vita e quindi anche per ricordarne l'importanza. Il collega Antonio Bolzani è in regia, oggi segue i vostri spunti, i vostri messaggi. Cosa arriva dal pubblico, Antonio?
Allora, ci segnalano l'utilizzo inappropriato dei tabelloni pubblicitari, le insegne pubblicitarie, nonché appunto insegne che sono sistemate sui negozi, che riflettono poi nelle abitazioni una luce molto fastidiosa con relativo disturbo notturno. Sarebbe bello, ci segnalano gli ascoltatori, che in questi casi venissero emanate delle leggi a tutela del buio.
Giovanni Bernasconi, non ci sono ancora regole in questo senso, ma si pensa magari di invece fissarne qualcuna?
Come dicevo prima, per intanto ci siamo limitati a delle direttive che quindi non costituiscono una norma vera e propria. Tra gli obiettivi che ci eravamo posti era quella di allestire un regolamento cantonale contro l'inquinamento luminoso, cosa che non è ancora stata fatta. Certi comuni si stanno muovendo in tal senso, ben venga, noi diamo diciamo sostegno e indirizziamo i comuni ad allestire delle ordinanze che siano effettivamente efficaci e applicabili soprattutto. È chiaro che basterebbe una limitazione dei tempi di illuminazione, in particolare notturni, bisognerebbe forse limitare a mezzanotte l'illuminazione di pubblicitaria o altri tipi di illuminazione,
sì, di edifici o anche di negozi,
anche di beni culturali, per esempio le chiese, ecco, sarebbe, costituirebbe un poco sforzo e sarebbe anche beneficio di un risparmio energetico.
Allora, continuiamo proprio su questo argomento, sulla questione energetica. Saluto anche Fabrizio Noembrini, che è direttore dell'Associazione Ticino Energia, che si prefigge proprio di sostenere in modo concreto la politica energetica del Canton Ticino. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, per la sua esperienza, la luce si spreca, o meglio, non la si usa magari nel modo più efficiente, ancora troppo, quindi quanto potremmo fare meglio?
Ma prima di pensare a cosa possiamo fare meglio, a me piace sottolineare il fatto che la luce è effettivamente un elemento positivo, un elemento di bellezza. Mi piace parlare di energia partendo dalla luce. Spesso si associa l'energia alla sobrietà, al risparmio, al sacrificio. Dobbiamo risparmiare, dobbiamo così fare a meno di alcune comodità. In realtà, se andiamo a guardare un po' il dettaglio, è tutto il contrario. Spesso quando risparmiamo energia, quando la utilizziamo in maniera efficiente, aumenta il nostro comfort, aumenta la qualità, e questo si ripercuote anche sul tema della luce. In fondo, se associamo la luce all'energia, la prima cosa che penso è come la posso risparmiare. Ma la prima cosa che devo pensare, in realtà, per esempio a livello di un'abitazione, è come posso utilizzare quella naturale, quindi come trovo un equilibrio fra la luce naturale, fra la protezione che mi serve per l'abbagliamento o per il surriscaldamento, e come posso utilizzare la luce artificiale. Quindi c'è un equilibrio che devo andare a modellare un po' a dipendenza dell'edificio o del singolo progetto specifico.
E voi come Ticino Energia date dei suggerimenti sia al privato cittadino, sia al comune, sia alle aziende in questo senso?
Sì, Ticino Energia è un'associazione neutrale senza scopo di lucro, fondata e sostenuta dal Cantone. Abbiamo diversi strumenti a supporto di chi l'energia lo utilizza, e quindi essenzialmente parliamo di tutti, parliamo del cittadino, parliamo dell'azienda, ci rivolgiamo al professionista, ci rivolgiamo agli enti pubblici, a tutti, perché l'energia effettivamente è qualcosa che riguarda tutti. Abbiamo diversa documentazione informativa, abbiamo naturalmente un sito internet dove procurarsi diverse informazioni, ma soprattutto, e vediamo che è sempre più apprezzato, abbiamo una consulenza orientativa gratuita e neutrale, anche questa, che è a disposizione di tutti. È una consulenza telefonica per email, e rispondiamo alle prime domande che possono sorgere quando ci si confronta col tema dell'energia. Tipicamente quello che ci viene chiesto è: ma devo cambiare le finestre? C'è a disposizione un incentivo da parte del cantone? Ma a chi mi rivolgo se voglio fare un intervento sul mio edificio? Ci sono dei professionisti riconosciuti? Quali sono le possibilità tecniche? Ecco, cerchiamo di dare queste prime informazioni per facilitare poi l'accesso al progetto magari vero e proprio.
Facciamo magari qualche esempio più specifico. Mettiamo che un privato cittadino oppure anche un'azienda vi contatti perché vuole migliorare il suo consumo di energia elettrica. Quali sono le opzioni in entrambi i casi?
Ma dipende molto. Prima di tutto, secondo me, è interessante, è importante capire quali sono i miei consumi energetici, no? Spesso è qualcosa che non c'è chiaramente percepibile, anche perché la bolletta che arriva a casa dell'elettricità è una bolletta unica, chiaramente non sappiamo effettivamente quello che andiamo a consumare per i vari apparecchi, magari non ci rendiamo conto di quanto conta la parte elettrica rispetto alla parte termica, che può variare tantissimo, dipende dall'abitazione. Tipicamente abitazioni più efficienti consumano sempre meno per quanto riguarda la parte termica, quindi l'acqua calda e il riscaldamento, e sempre di più per la parte elettrica, no? Quindi va analizzato un po' nel dettaglio, e questo è un aspetto che spesso si trascura. Siamo mossi, come in tante cose, un po' da elementi non sempre razionali. Benvenga, assolutamente, però spesso magari pensiamo all'energia e diciamo: ah, voglio migliorare il mio impatto energetico, magari metto l'impianto fotovoltaico sul tetto. Benissimo.
Senza sapere esattamente magari i consumi.
Senza sapere
la cosa principale,
esatto.
La cosa prioritaria iniziale è quella di capire quanto consumiamo e in che ambiti.
Esatto, quindi la prima cosa da fare sempre è quella di rendersi conto, fare una fotografia della situazione attuale. Poi può essere più o meno dettagliata, ci sono degli strumenti anche che fanno questa fotografia. Come detto, la nostra prima consulenza orientativa può dare un'idea di quali sono i consumi energetici e dove magari vale la pena intervenire, e poi si può approfondire con diversi strumenti. Uno di questi, per esempio, è il CECE Plus, che è uno strumento proprio di consulenza riconosciuto sia a livello federale che cantonale, che va ad analizzare nello specifico la situazione e va a proporre delle soluzioni di intervento.
Lei li ha citati gli incentivi, perciò direi di parlarne magari un pochino meglio. Ci sono incentivi sia federali, sia comunali, sia cantonali per quanto riguarda appunto proprio il risparmio energetico.
Sì, ci sono diversi tipi di incentivi, magari in maniera molto grossolana, ma indicativamente penso che sia utile. Li si può suddividere in due ambiti: quelli che riguardano l'edificio per la parte soprattutto termica, quindi se io vado a intervenire sul mio involucro, se cerco di isolarlo meglio, oppure se sostituisco il mio impianto di riscaldamento, oppure se decido di installare un impianto solare termico. Ecco, tutti questi aspetti che riguardano di più la parte, diciamo, del calore, mi allaccio a una rete di teleriscaldamento, ecco, sono tutti interventi che possono essere incentivati. E poi c'è la parte elettrica, quindi che riguarda di più la produzione, l'installazione per esempio di un impianto fotovoltaico, e anche qui ci sono a disposizione degli incentivi. Per quanto riguarda la parte termica, sono degli incentivi cantonali, in alcuni comuni ci sono degli incentivi che possono essere cumulati a questi. Per quanto riguarda la parte elettrica, sono degli incentivi che si possono comporre da una parte federale e una parte cantonale, ecco. Senza entrare troppo nel dettaglio, perché immagino non abbiamo il tempo per farlo, se poi c'è un interesse specifico, volentieri ci si può rivolgere alla nostra consulenza.
Quindi ricordiamo il sito www.ticinoenergia.ch.
Esatto,
giusto?
L'indirizzo mail info@ticinoenergia.ch.
Allora, parlavamo prima con Giovanni Bernasconi della questione dell'inquinamento luminoso. Questo è un tema dell'illuminazione, del LED, del risparmio energetico e appunto anche dell'inquinamento dovuto alle tante luci in città. È qualcosa di cui si è occupata anche Daniela Mondini, professoressa, lo ricordo, all'Accademia di Architettura di Mendrisio. In quali circostanze se ne è occupata?
Ma diciamo che proprio anche l'architettura contemporanea è innamorata del LED.
Eh sì.
E naturalmente l'illuminazione delle facciate, o diciamo le facciate luminose loro stesse, diventano un tema che affascina gli architetti. Penso fra uno dei primi edifici lanterna di questa tipologia, proprio la torre Agbar a Barcellona di Jean Nouvel, che praticamente è una lampada unica realizzata con 4.000 o 5.000 lampadine a LED, e quindi in questo caso l'edificio stesso diventa davvero un elemento che iconico, ma allo stesso tempo naturalmente anche di inquinamento luminoso. Allora lì trovare poi le giuste misure è sicuramente ciò che dobbiamo imparare adesso.
Ma c'è una riflessione, esatto, si sta facendo una riflessione su questo tema della luce naturale rispetto alla luce artificiale negli edifici, cioè
sì,
questo tema è
assolutamente
discusso?
Diciamo che l'illuminazione naturale all'interno dell'edificio è proprio uno dei temi principali del progetto architettonico, e questo lo è già sempre stato e continua ad esserlo. È interessante che anche figure come Le Corbusier, che diciamo è diventato grande negli anni 20 come promotore all'inizio proprio della dissoluzione della parete, praticamente la vetrata unica degli edifici, nel corso del suo operare si è reso conto che forse troppa luce, però poi alla fine dà anche fastidio al riscaldamento, dobbiamo anche realizzare poi dei dispositivi per portare ombra all'interno dell'edificio, e soprattutto la sua opera tarda lì ritorna, diciamo, l'oscurità e anche, diciamo, questa mise en scène puntuale poi dell'illuminazione, in questo caso naturale, all'interno dell'edificio. Pensiamo per esempio alla bellissima chiesa di Ronchamp in Francia.
Siccome questo dell'inquinamento luminoso è un tema, no, che piano piano sta sempre più diventando di attualità, se ne parla, è un po' quello che le chiedevo, cioè se è un tema di cui si discute oggi, quindi per migliorare l'impatto energetico rispetto appunto all'illuminazione degli edifici, cioè questo tema viene preso in considerazione, si fa una riflessione specifica?
Forse bisogna rinforzare questo tema anche proprio nella formazione dei giovani architetti. Mi sembra che è ancora un po' latente.
C'è ancora qualcosa da fare. Io volevo tornare anche sul caso specifico, no? L'illuminazione dello spazio pubblico, l'illuminazione dei monumenti. Quali sono gli esempi anche più importanti, magari citandone alcuni anche del secolo scorso per arrivare a oggi? Quindi in architettura come si ragiona dal punto di vista della luce, dell'ombra, dell'illuminazione degli spazi pubblici sul nostro territorio?
Allora, diciamo, un tema sono naturalmente proprio l'illuminazione dei monumenti storici, e qui entriamo proprio anche in uno dei grandi settori di attività dell'UNESCO. Uh-huh. E qui mi piace ricordarvi proprio anche la storia dell'illuminazione dei castelli di Bellinzona, che per noi oramai dominano questo paesaggio autostradale del Ticino, ma che la prima illuminazione artificiale è stata fatta in epoca napoleonica, cioè per la celebrazione della nascita del figlio di Napoleone. Uh-huh. E diciamo una illuminazione artificiale fissa sui castelli di Bellinzona è arrivata solo nel 1991, diciamo col 700° anniversario della Confederazione Svizzera, e da allora diciamo abbiamo poi naturalmente degli sviluppi ulteriori, però questi castelli sono delle architetture illuminate iconiche del nostro paesaggio notturno.
Antonio Bolzani, quali altri suggerimenti arrivano dal pubblico?
Mi aggancio a quanto state dicendo perché è importante. Arrivano appunto diverse domande sull'illuminazione o sulle illuminazioni comunali e cantonali. Ci chiedono di precisare bene quali sono i regolamenti. Giovanni Bernasconi, chi è competente, ad esempio nelle chiese, i campanili, le luci delle strade che si accendono o non si accendono, quelle che rimangono accese anche quando non è utile che siano accese?
Ma diciamo che per quanto riguarda il cantone, il cantone è competente per l'illuminazione stradale delle strade cantonali, evidentemente, e lì ci sono delle norme sia della società ingegneri architetti che sono proprio orientate alla sicurezza, quindi danno già tutte le indicazioni e da lì non si può tanto scappare. È vero che molte volte si abusa anche dell'illuminazione stradale, questo ne convengo. Anche per quanto riguarda le competenze comunali, il comune è competente delle proprie proprietà innanzitutto, quindi l'illuminazione anche del municipio, come capita spesso ci sono dei bei municipi ben illuminati, e anche delle strade comunali o dei parchi comunali che molte volte mettono quelle luci rotonde a palla che praticamente il 90% della luce va verso il cielo invece di illuminare quello che devono. Queste sono piccole cose nei quali i comuni possono fare. Non ci sono delle regolamentazioni, proprio come dicevo prima, effettive, delle norme approvate dal Consiglio di Stato. Ecco,
e il cittadino che si sente disturbato da una luce comunale?
Cosa può fare?
Deve intervenire col comune. Deve intervenire col comune. Noi è capitato nell'ambito di licenze edilizie, dove effettivamente un privato voleva mettere delle luci per motivi di sicurezza, perché molte volte è questione di sicurezza anche per i privati, ecco che si è intervenuti anche a causa di un'opposizione del vicino e si sono fatte delle perizie per cui si sono posate delle luci ben fatte e con degli interruttori che le spegnevano durante certe... si accendevano solo al momento in cui passava qualcuno, ecco, diciamo così.
Allora, dall'ambito delle norme, dall'ambito dell'architettura, passeremo anche a quello scientifico per parlare di come si lavora in ambito della scienza fotonica. Lo faremo tra pochissimo, per cui prima un brano, ci sono gli U2 e ricordiamo ancora i contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Una giornata, quella di oggi, votata alla luce, una giornata internazionale voluta dall'UNESCO per ricordarne il valore nell'ambito della divulgazione scientifica. Questo è un tema anche molto trattato e peraltro è trattato proprio in questo momento a Trieste, dove si sta svolgendo la conferenza ufficiale della giornata internazionale della luce. Tra gli ospiti c'è anche Federica Beduini, che è una dottoressa in fisica all'Istituto di Scienze Fotoniche di Barcellona, che in questi minuti sta tenendo proprio il suo discorso. E quindi io l'ho raggiunta ieri per capire cosa avrebbe detto, quindi di cosa avrebbe parlato e soprattutto il tipo di lavoro che compie per quanto riguarda la divulgazione della scienza della luce.
Sono parte delle squadra di divulgazione scientifica dell'ICFO, che è l'Istituto di Scienze Fotoniche. Mi hanno invitato a parlare durante questa conferenza nella sezione appunto dedicata a comunicazione e divulgazione, perché noi nel 2016 come istituto abbiamo coordinato un grande esperimento di citizen science che usava, diciamo, anche la luce per fare degli esperimenti di fisica quantistica che potevano funzionare solo grazie agli input di tante persone che stavano in tempo reale mandando dati ai laboratori che erano sparsi per tutto il mondo.
Soffermiamoci un momento su tutto questo aspetto, cioè cominciando dalla citizen science, appunto questa scienza potremmo definirla partecipativa, cioè una scienza che coinvolge proprio i semplici cittadini. Qual è lo scopo?
Allora, la scienza partecipativa è un mondo intero, no? Ci sono diverse definizioni, quindi io posso dire qual è lo scopo per noi, diciamo, all'ICFO. Noi crediamo nella scienza partecipativa come un mezzo per coinvolgere la gente nella scienza, ma anche per produrre più scienza grazie all'aiuto della gente, per fare, diciamo, ricerca scientifica in una maniera che non sarebbe possibile senza la partecipazione di tante persone.
Prendiamo in considerazione anche quell'altro esperimento, che ricalca un esperimento di fisica quantistica ed è sul modello di quanto ha fatto John Bell. Allora, ricordiamo intanto chi fu John Bell e poi anche che tipo di esperimento fece lui.
John Bell era un fisico che lavorava in Svizzera, perché stava lavorando al CERN quando ha elaborato il suo test di Bell, e praticamente lo ha fatto perché nella fisica quantistica succedono cose strane, come per esempio particelle che stanno in due stati allo stesso tempo, e per di più quando noi andiamo a osservarli, diciamo, precipitano in uno dei due stati in una maniera completamente aleatoria che non possiamo prevedere di alguna maniera. È un po' come se ci regalassero un libro, il titolo fosse indeterminato fino a quando lo scartiamo. È una cosa che è totalmente assurda alla scala, diciamo, delle cose grandi, però alla scala degli atomi, dei fotoni e delle molecole sì che funziona più o meno così. E diciamo che è una cosa che ci costa un po' accettare, soprattutto la parte dell'aleatorietà, ossia che quando andiamo a fare la misura è lì, in quel momento, che lo stato di una particella si determina, e questa determinazione è completamente aleatoria. Questo, diciamo, costa a noi come persone normali e anche agli scienziati. La cosa è che nell'epoca in cui Bell stava lavorando, queste discussioni erano totalmente filosofiche, no? Un po' quello che abbiamo detto noi, è una cosa controintuitiva, è una cosa che non mi piace, però la scienza non funziona col non mi piace o va contro la mia intuizione. La scienza è fare ipotesi e comprovarle con un esperimento. E quindi il test di Bell è un esperimento scientifico che ci permette, guardando il risultato dell'esperimento, scartare queste teorie. Quindi dobbiamo un po' accettare questa aleatorietà.
E un paio di anni fa si è deciso di fare un esperimento legato proprio alla questione della scienza partecipativa di cui parlavamo prima. Quindi prendere proprio le persone comuni e farle interagire con questo esperimento. Cosa è successo?
Esatto. Una delle cose interessanti dal punto di vista scientifico è che non si era mai fatto un test di Bell dove una cosa fondamentale nel test di Bell è decidere una tra due possibili misure che si devono fare nell'esperimento. Normalmente si fa in maniera indipendente tra i vari laboratori, e invece stavolta abbiamo deciso di, invece di usare generatori di numeri aleatori per fare queste decisioni indipendenti, di usare persone che sono normalmente indipendenti nella maniera di pensare, e quindi che loro, le persone stesse, ci dessero la decisione su quale misura scegliere.
Come lo avete
fatto? E quindi
fatto?
L'abbiamo fatto attraverso un videogioco, chiaramente, perché normalmente se io ti chiedo vuoi venire a scegliere una misura nel mio laboratorio magari non ti interessa tanto, però invece magari attraverso un videogioco tu puoi darci un sacco di numeri, diciamo così, aleatori, in maniera indipendente da un'altra persona che sta giocando allo stesso videogioco, e noi ottenere un sacco di informazioni per fare i nostri esperimenti.
Quindi funziona questo videogioco? Come funzionava?
L'idea era un videogioco molto semplice, con 6 livelli, e c'erano 2 tipi di livelli. Uno dove veniva premiato, diciamo, chi andava più veloce, perché ci servivano anche un sacco di dati. E poi ce n'era un altro dove si premiava invece l'aleatorietà. C'era un indovina che cercava di indovinare il tuo prossimo numero, basandosi un po' sulle risposte che avevi dato. Quindi dovevi cercare di essere il più imprevedibile possibile, che è difficilissimo, detto fra noi.
E da questo esperimento che cosa è emerso? Cioè, ha confermato in realtà la tesi di Bell?
Sì. Se vi aspettavate delle sorprese, nessuna sorpresa, di nuovo. E è importante nel senso che questa teoria che abbiamo, che stiamo usando, che è la fisica quantistica, è una teoria valida, è una teoria che molto probabilmente non dovremo cambiare nei prossimi anni, perché spiega tutti i fenomeni che possiamo osservare, che abbiamo osservato fino a questo momento. È più una cosa di riaffermare la validità di una teoria che stiamo usando già da più di un secolo quasi.
Torniamo anche proprio all'argomento della luce tout court, che è il nostro tema di oggi. Come la fotonica, come la scienza della luce entra poi alla fine nella vita di tutti i giorni, la nostra vita quotidiana?
La fotonica è davvero più o meno in tutte, nella nostra vita di tutti i giorni. Per esempio, andiamo al supermercato e la persona che è alla cassa legge il prezzo con un codice a barre e lo legge con la luce, no? O per esempio, se usiamo internet, in qualche momento l'informazione che stiamo mandando viene trasformata in luce perché viaggia attraverso le fibre ottiche che connettono tutte le città del mondo e addirittura i continenti. O anche, per esempio, usiamo sensori di luce tutti i giorni, facciamo foto con sensori di luce. O abbiamo un sacco di dispositivi che ci aiutano a monitorare o a diagnosticare o a curare malattie grazie alla luce. Le endoscopie, che sono di nuovo fibre ottiche che entrano dentro il nostro corpo per vedere cosa c'è dentro, o per esempio le clip che ci mettono sul dito per vedere quanto ossigeno c'è nel sangue, anche quello funziona grazie alla luce. La luce ci può servire per un sacco di cose, dall'informazione alla salute fino all'energia, pensiamo alle placche solari. Diciamo che l'idea è un po' questa, dare a conoscere quello che c'è e quello che si può fare in potenza, perché appunto anche i cittadini sappiano che cosa li aspetta, no? Perché comunque le decisioni su dove vanno i finanziamenti e quindi anche un po' su se si appoggia la scienza o no vengono prese, quindi è giusto anche che i cittadini siano consapevoli di quello che si fa, no? Quindi se una cosa è importante per il nostro futuro, forse è il caso di esserne coscienti. E bisogna pensare che la fotonica non solo sta nelle nostre vite adesso, ma è considerata per esempio anche dall'Unione Europea come una delle tecnologie chiave per il futuro.
Federica Beduini, dottoressa in fisica all'Istituto di Scienze Fotoniche di Barcellona, naturalmente io la ringrazio. Allora, Fabrizio Novembrini, quindi torniamo in studio, riprendo un po' gli ultimi spunti lanciati da Federica, perché proprio tra i vostri compiti a Ticino Energia c'è anche quello di portare avanti delle campagne di sensibilizzazione. Di che tipo?
Sì, abbiamo diverse attività che hanno l'obiettivo di raggiungere il nostro pubblico, che come dicevo è molto ampio. Ne posso citare alcune. Abbiamo delle serate che organizziamo in collaborazione con i comuni, delle serate per i cittadini, dove si illustra proprio in maniera concreta quello che ognuno di noi può fare nel suo piccolo a livello energetico. La campagna di sensibilizzazione parte naturalmente anche da ragazzi molto giovani, da bambini. Abbiamo dei programmi che vanno nelle scuole elementari per un primo approccio all'ambito energetico, e poi abbiamo naturalmente delle informazioni un po' più mirata verso i professionisti, congressi, corsi specifici, come pure per tutti i cittadini organizziamo, partecipiamo a fiere di settore. Cito per esempio Ticino Impiantistica, che si svolgerà nell'autunno di quest'anno, in cui assieme al Cantone e ad altri partner siamo presenti sul posto e si può dialogare per capire quali sono le opportunità in questo ambito. La comunicazione naturalmente è bidirezionale, quindi noi cerchiamo di arrivare al nostro pubblico volentieri, come detto, contattateci. Noi cerchiamo di avere sempre questi tre livelli di informazione, di consulenza e di supporto specifico ai professionisti. Il futuro che ci attende in ambito energetico è molto molto interessante. Alcune volte è un po' complicato, lo sappiamo, ne siamo coscienti, proprio per questo l'invito a tutti è: fatevi aiutare, fatevi supportare, questi strumenti ci sono, sia a livello economico sia a livello di competenze, di accompagnamento, siamo qua apposta.
E allora mi riallaccio a Giovanni Bernasconi, chiedo in ambito luminoso e anche in ambito di efficienza energetica, quali sono le sfide quindi per il futuro che si prevedono anche sul livello cantonale, sul piano cantonale?
Ma diciamo che il cantone nel 2013 aveva approvato un piano energetico cantonale che aveva fissato gli obiettivi in modo molto pragmatico. Adesso lo stiamo aggiornando. Credo che la grossa sfida, alla luce dell'evoluzione che c'è stata negli ultimi anni, della sensibilità che la popolazione, soprattutto i giovani, hanno, abbiamo visto le manifestazioni per il clima,
sì.
Ecco, di fissarci veramente gli obiettivi ambiziosi, molto ambiziosi.
Cioè?
Per esempio una società autosufficiente sul profilo energetico, un cantone autosufficiente o a energia rinnovabile al 100%, questo potrebbe essere gli obiettivi ultimi che possiamo raggiungere in ambiti energetici. Fissiamoci questi obiettivi ambiziosi e cerchiamo di trovare dei provvedimenti adatti, efficaci, e di metterli in atto. Questa sarà la sfida del futuro, riuscire ad arrivare ad avere una società, diciamo, non dico autartica, ma 100% rinnovabile.
Professoressa Mondini, io giro la domanda anche a lei, giustamente nel suo settore. Quali sono le prossime sfide che riguardano la luce in architettura?
Allora, lavorando all'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana, direi per la formazione dei futuri architetti, integrare la sostenibilità nel progetto e trovare soluzioni estetiche per integrare questi dispositivi, quindi anche i pannelli solari, cioè prevederli dall'inizio e non solo metterli dopo sul tetto.
Prevederli dall'inizio, quindi valorizzare e anche incentivare, dicevamo, il risparmio energetico, sì, o l'efficienza energetica.
Sì, esattamente, ma trovare anche soluzioni esteticamente soddisfacenti.
Magari basandosi, come dicevamo prima nel corso anche di tutta l'ora, su quanto può darci già la luce naturale, riflettere su questi temi. Allora, io ringrazio davvero tutti gli ospiti in studio, anche voi a casa, per aver contribuito ad omaggiare questa importante giornata votata alla luce, la giornata appunto internazionale della luce secondo l'UNESCO. Da Elisabeth Camozzi l'augurio di buona continuazione su Rete 1. A domani mattina.